soprattutto in questa esperienza, alcune costanti che caratterizzano anche l'esperienza della tentazione che viviamo noi. Completiamo questa icona biblica con un testo di Paolo, Efesini 6:10-20, contesto che è intitolato dalla Bibbia di Gerusalemme Il combattimento spirituale. Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo come calzatura i piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi e anche per me, perché quando apro la bocca mi sia data una parola franca per far conoscere il mistero del Vangelo, del quale sono ambasciatore in catene e io possa annunziarlo con franchezza, come è mio dovere. Paolo, al termine della lettera, dopo la rivelazione del mistero del corpo di Cristo e la notificazione della condotta corrispondente a questo mistero, Paolo ripresenta ai cristiani di Efeso la condizione di combattenti in cui si trovano in questo mondo e li esorta ad essere convenientemente armati. E dunque abbiamo qui un tema che, come già dicevo questa mattina, è caro all'Apostolo Paolo: la vita cristiana come vera e propria battaglia che va condotta come si conduce una guerra, l'immagine militare. Ecco, Paolo usa spesso queste immagini proprio per esprimere la tensione profonda che deve animare la vita del cristiano. E questa immagine militare, come quella anche sportiva, agonistica, esprime molto bene alcuni aspetti fondamentali dell'esperienza cristiana, come la dinamicità che passa attraverso un continuo e perseverante addestramento che permette una tensione in avanti, di guardare in avanti, la consapevolezza di un obiettivo da raggiungere che richiede costanza e lotta, la serietà dell'esperienza cristiana, soprattutto nell'immagine del combattimento, del drammatico scontro con il nemico che in modo subdolo minaccia l'identità del discepolo di Cristo. Una continuità che investe tutta l'esistenza, non è qualcosa di sporadico, ma potremmo dire quasi una modalità di essere del cristiano dopo il suo inserimento in Cristo, essere con crocifissi per con risorgere con Lui. E lungi dall'essere uno sforzo titanico dell'uomo, questa lotta è la sinergia con lo Spirito che guida il discepolo alla piena identità di figlio. Ecco, Paolo sviluppa un po' tutti questi aspetti, descrivendo non solo il combattimento, ma l'armatura del cristiano. Ed appunto letto il testo di Efesini 6. Possiamo richiamare, prima di analizzare il testo, un altro passaggio di Paolo che mi pare interessante. In Romani 7, 14 e 25 Paolo descrive il contrasto interiore che sperimenta il cristiano, lo scontro tra due poli irriducibili, inconciliabili, il desiderio del bene orientato dalla legge di Dio e la tensione orientata al male in quanto si vive sotto il dominio del peccato nella logica della carne. Paolo dice: io non riesco a capire neppure ciò che faccio, infatti non quello che voglio lo faccio, ma quello che detesto. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene, c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Sono uno sventurato, conclude, chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Dunque Paolo percepisce questa sorta di schizofrenia esistenziale che genera angoscia, frustrazione e che appunto sfocia in questo grido finale: chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Grido con cui Paolo riesce a tradurre tutto l'accorato anelito di salvezza di ogni uomo. A questo grido, quasi come un'esperienza pacificante, Paolo aggiunge: siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, questo è il cammino della liberazione. Ecco, in Efesini 6, 10, 20 viene ripreso questo tema della lotta, ma in tono, potremmo dire, più risoluto. Non si tratta più di prendere coscienza di questa situazione lacerante, interiore, ma di iniziare realmente la lotta indossando anzitutto l'equipaggiamento necessario e schierandosi risolutamente dalla parte di Dio, l'unico che ha la forza di combattere questa lotta. E vediamo anche che la lotta non è più soltanto interiore, ma diventa cosmica, cioè coinvolge tutte le realtà che circondano l'uomo. Con i primi tre versetti viene descritta la tipologia di questa lotta e possiamo focalizzarla attorno a tre domande. Contro chi è questa lotta? Contro chi si combatte? Con chi si combatte? Assieme a chi si combatte? Infine, come si combatte? Contro chi? Paolo lo dice in due versetti, 11 e 12. Ne siamo posti di fronte alle astuzie del diavolo. E poi, versetto 12, non contro sangue e carne, ma contro i principati. Cosmocratoras, dice, coloro che dominano il mondo. Gli spiriti della malvagità che abitano nei cieli. Noi ci troviamo di fronte, cioè nella particella utilizzata pros indica ci troviamo faccia a faccia, ma anche attorniati da nemici. E Paolo chiarisce subito: i nemici non sono gli uomini in carne ed ossa, non sono gli altri i nostri nemici. Ma sono realtà che colpiscono la parte spirituale dell'uomo e ne strumentalizzano la sfera fisica, nemici che lo attorniano e tentano di impossessarsi della creazione intera per raggiungere il cuore dell'uomo. E d'altra parte l'avversario per eccellenza, anche qui Paolo lo chiarisce utilizzando lo stesso termine che abbiamo trovato nel testo di Luca, è o diabolos, che dice con astuzia. Noi siamo di fronte alle astuzie, in greco prostas methodeias, ad una metodologia abbastanza difficile da discernere, molto scaltra. Ecco, il diavolo che agisce con astuzia utilizzando metodi subdoli all'unico scopo di separare, di distruggere, di ostacolare, di creare divisione dentro e fuori l'uomo. Un nemico che insidia per innalzare una barriera tra l'uomo e Dio, capovolgendo il progetto di Dio. Quello che appunto abbiamo sottolineato rileggendo il testo di Luca 4. Ma per Paolo questa lotta investe molte più forze. Il diavolo è solo il manovratore di un esercito asservito che accerchia l'uomo, la sua storia, la creazione, seminando in essa tenebre e malvagità, dice Paolo. Un esercito invisibile, ma reale, ed eventualmente può prendere forma di personaggi, eventi, condizioni storiche, ma non si può ridurre ad essi. Li trascende. Non si tratta dunque di identificare semplicemente una maschera che questo nemico può assumere, ma di combattere proprio questo nemico nella sua realtà più profonda. È significativo, mi pare, che il combattimento del cristiano sia visto proprio in questo aspetto molto più globale, quasi cosmico, ponendo il cristiano di fronte alla realtà negativa di cui è impastato il mondo. Ecco, si combatte veramente contro una quantità innumerevole di nemici che sono continuamente all'attacco, che non è possibile definire esattamente, che non hanno nomi propri, ma vengono disegnati da Paolo appunto collettivamente. Sono a priori superiori all'uomo per la loro posizione situata nei cieli dell'esistenza, per la inattaccabilità di questa posizione, che è appunto l'atmosfera dell'esistenza che essi stessi intendono diffondere intorno a sé. Nemici pieni di malvagità mortale. Come dicevo, questi nemici tentano di impossessarsi del cuore dell'uomo, contrastando la sua crescita spirituale. E allora possiamo concludere che in fondo il vero nemico è l'uomo vecchio, colui che ci vuole schiavizzare per possederci corpo e anima, colui che ci vuole morti, perché a null'altro conduce. Ecco perché i padri erano molto consapevoli che questo combattimento è sino alla fine. Assieme a chi si combatte? L'esortazione iniziale dissipa ogni paura di solitudine in questa lotta e ogni pretesa di eroismo. Siate fortificati nel Signore e nella potenza della sua forza, versetto 10. È un imperativo passivo in cui viene sottolineato con insistenza che solo Dio può agire. La forza, la potenza, e tre volte ritorna in pochi versetti, non è nostra, ma è del Signore, del Kyrios, e qui chiaramente questo termine è utilizzato proprio in contrasto con i cosmocratoras, con questi che si pretendono dominatori del mondo. C'è in fondo per il cristiano un solo Signore. Pensiamo nelle tentazioni, proprio il momento in cui il tentatore presenta a Gesù tutti i regni e la potenza del mondo, che sono nelle mie mani, io li do a chi voglio. Li do a te se tu mi adorerai. Adora il Signore Dio tuo, l'unico che ha il diritto di essere adorato. Ecco, questa potenza del Signore è quella che agisce anche in noi, attraverso proprio l'armatura. Quell'armatura che deve essere rivestita, è quella che Paolo chiama armatura di Dio. Cioè è l'armatura che Dio concede, non solo, è la sua armatura, è quella che usa lui stesso, che ne comunica la potenza. È l'armatura del Pantocrato, del Dio santo, forte e immortale. Alla fine Paolo ci dirà che non è possibile rivestire questa armatura se non con la preghiera, cioè con la forza dello Spirito che viene in soccorso alla nostra debolezza. E questo ci orienta a rispondere all'ultima domanda, come si combatte? Versetto 13, perciò prendete l'armatura di Dio. In greco è ten panoplian, tu theou. La panoplia era in greco l'equipaggiamento militare completo del fante, cioè del soldato che deve combattere a piedi, che include armi tanto difensive che offensive. E mi pare interessante l'utilizzo di questo termine. Panoplia vuol dire appunto tutte le armi, e dunque il termine richiama qualcosa di completo. Ogni parte ha la sua funzione specifica e deve essere assunta perché tutta l'armatura possa svolgere le sue funzioni. Quell'armatura è pronta, ma deve essere indossata, e questo è compito di ciascuno. Dunque c'è una scelta, una responsabilità che ciascuno ha in questa lotta. In fondo e richiama il fatto che la lotta la si deve scegliere, non la si subisce. Il secondo aspetto anche mi pare significativo, appunto, questa armatura che riveste tutte le parti del corpo, in cui ogni pezzo ha la sua funzione specifica e tutto deve essere indossato, mi pare che richiami anche un'immagine battesimale su cui Paolo ritorna spesse volte, la veste, una realtà che difende, copre, aderisce a tutta la persona. Appunto un'immagine battesimale che descrive bene il passaggio dall'uomo vecchio, da cui ci si deve spogliare, all'uomo nuovo in Cristo. E infine anche una terza caratteristica, dicevo, il termine richiama l'armatura del fante, non del cavaliere. Combattente cristiano è un fante, uno che combatte a piedi. E questo è un elemento molto interessante perché ritorna poi nella descrizione. Questo richiama il cammino, richiama la fatica. E lo vedremo. Paolo indica due motivazioni per cui è necessario combattere con questa armatura. Versetto 13, perché possiate resistere nel giorno malvagio. Il termine utilizzato da Paolo, giorno malvagio, non indica tanto ogni giorno in cui siamo assaliti da queste potenze, ma molto di più, quel giorno che precede l'ultimo giorno, quello della parusia. Ma è importante ricordare che per l'Apostolo il tempo che terminerà con questo giorno è già iniziato, perciò i cristiani sono invitati a rivestire l'armatura di Dio. Noi già ci troviamo in questo tempo, noi siamo già negli ultimi tempi. Ecco perché si percepisce con forza questa lotta. E qui chiaramente Paolo anche sottintende l'atteggiamento della vigilanza necessaria per non lasciarsi improvvisamente cogliere dal nemico in uno stato di rilassamento, di debolezza interiore. Ma c'è un secondo motivo, sempre al versetto 13, per cui è necessario indossare l'armatura, per restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. Questa armatura deve permettere al credente di stare in piedi. Anche questo è un termine militare che si oppone al fuggire, al cedere. Ritroviamo per esempio la stessa idea in 2 Timoteo 4:7, ho combattuto il buon combattimento, ho terminato la mia corsa, ho conservato la mia fede. In fondo è questo quel che indica il termine stare in piedi, rimanere nella fede. Ma credo che questo termine, che appunto ci richiama proprio la tipologia del combattente, del fante, riesce a descriverci alcuni aspetti della vita del cristiano come lotta. Ecco, la pazienza, la capacità di resistere nonostante si ricevano colpi che tentano di spostarci dal cammino che si sta percorrendo. E appunto lo stare sotto, colto nel senso dinamico della pazienza, così come esprime il termine greco, ipomonè, rimanere fermi sotto un peso. Ed è appunto quel termine che è ripreso da Luca al capitolo 21, quando descrive l'essere del cristiano nella storia: nella vostra pazienza possederete la vostra vita, ente ipomonè. Solamente se si rimane fermi, si scende in profondità e appunto si entra in possesso, si comprende, si acquisisce il senso della propria vita. Ma lo stare in piedi anche in questo contesto, più che non cadere mai, sottolinea la capacità di perseverare, di resistere, rimettendosi in piedi quando eventualmente si soccombe a qualche colpo e dunque riprendere a lottare. Potrebbe suggerire questa idea dello stare in piedi della persona che non ha incrinature, che sempre riesce a vincere. Non è questa la prospettiva di Paolo. Si cade a volte, ma si ha il coraggio di rimettersi in piedi, di riprendere il cammino. C'è questo detto dei padri del deserto: un fratello chiese al padre Sisoes, padre, che devo fare? Sono caduto. Rialzati, gli disse l'anziano. Mi sono rialzato, dice il fratello, e sono caduto di nuovo. Rialzati ancora e ancora, gli dice l'anziano. Disse allora il fratello, fino a quando? E l'anziano, fino a che tu non sia preso o nel bene o nella caduta. L'uomo infatti si presenta a giudizio nello stato in cui si trova. Questo detto esprima fondamentalmente due cose: l'umiltà nel cammino, il cammino è fatto di cadute, uno non deve spaventarsi perché gli è data sempre la possibilità di riprendere, di rialzarsi in questa lotta, però anche è sottolineata la responsabilità. Alla fine uno deve essere trovato in piedi. E Luca termina anche il suo capitolo 21, la descrizione degli ultimi tempi, proprio con questa immagine: per sfuggire e rimanere davanti al Signore. Lo stare in piedi indica la paresia, indica la libertà, la fiducia, alla fine poter guardare faccia a faccia il Signore. E questo detto dunque suggerisce anche un'ultima sfumatura dello stare in piedi, appunto l'audacia, la paresia, la libertà interiore del figlio che non ha paura di presentarsi di fronte al padre. Infine la terza domanda: come si combatte, come si lotta? E qui vediamo che Paolo descrive molto dettagliatamente l'armatura in tutte le sue parti. Testo di riferimento, il testo di Isaia 59, 16, 17. C'è una cintura, cinti i fianchi di verità. Richiamo Isaia 11:5. E la cintura serve per fissare in alto la veste lunga e favorire così il movimento delle gambe nel cammino, o comunque favorire gli spostamenti rapidi. Che mi pare allora che richiami l'idea dell'urgenza, della scioltezza, della rapidità. Fuori metafora, per il cristiano cos'è questa cintura? È la verità di Dio, che si comunica nell'ascolto dell'Evangelo, che permette al credente di bandire ogni menzogna. Potremmo dire che appunto questa verità rende sciolta la vita, rende agile, capace di mantenere un ritmo nel cammino. E d'altra parte questa verità, proprio per la sua aderenza, rende vera l'esistenza facendola corrispondere ad una realtà effettiva. La verità di Dio deve essere rappresentata nell'esistenza vera. E appunto quando un'esistenza è vera, è sciolta. Ma chiaramente anche la verità, mi pare, richiami il concetto di fedeltà stabile. La sicurezza che proviene dal fatto che Dio è dalla parte del cristiano e non delle potenze nemiche. E questo conferisce allora sicura libertà di movimento, rapidità. Si è consapevoli con chi si sta camminando e soprattutto si è consapevoli che colui che cammina con noi è fedele in questa marcia, in questa lotta. Non ci volta le spalle. Con la cintura, la verità. Rivestitevi con la corazza della giustizia, Isaia 59:17. La corazza protegge la parte più vulnerabile del combattente e potremmo dire che la parte più delicata dell'esistenza, del credente, il cuore dell'esistenza è custodito e protetto dalla giustizia. E qui la giustizia proprio nel senso che ha questo termine nel Nuovo Testamento, cioè la conformità alla volontà di Dio. Ecco, nella misura in cui il credente è conforme alla volontà di Dio, la sua vita e il cuore della sua vita sono veramente protetti, custoditi. Avendo come calzature ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace, Isaia 52:7. Stiamo parlando del fante, di colui che combatte a piedi, dunque è uno strumento molto importante, non si può combattere senza una calzatura, dunque i calzari necessari per le lunghe marce. Ecco, ciò che permette di mantenere questa tensione nel cammino, di stare saldi durante la marcia, è l'annuncio del Vangelo. E qui l'accento cade proprio sulla prontezza legata ai piedi, come in Isaia 52:7. Il cristiano è portatore di una gioiosa notizia. Per questo deve essere veloce nell'annunciarla. E proprio questa gioiosa notizia dà il ritmo e la forza di poter resistere a lungo nelle marce. Tenete sempre in mano lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Lo scudo è un'arma difensiva e Paolo ricorda che deve essere, quando si combatte, sempre tenuta in mano per poter parare i colpi. Ecco, tenete sempre, ogni momento, in ogni circostanza, dunque una realtà che non può mai essere abbandonata, nemmeno per un attimo. Richiama appunto la tensione cui è sottoposta la fedeltà del credente in un mondo ostile. Ma appunto qui lo scudo vediamo che è associato alla fede, la quale appunto viene celebrata come riparo, come garanzia di invulnerabilità, come di fatto suggerisce la semplice etimologia del verbo ebraico aman, star fermo, tener fermo, essere stabile, aderire solidamente, credere. Ecco, appunto, attraverso la fede vengono fermati, spenti, l'immagine per iperbole, spenti i dardi infuocati del nemico. E infine l'elmo della salvezza. L'elmo è ciò che protegge il capo per poter guardare sempre in avanti con gli occhi fissi sull'obiettivo e diventa appunto il pegno della salvezza. Ecco, la speranza, il cuore colmo di gratitudine sono veramente una protezione contro tentazioni e insidie, ci permettono di tenere sempre fisso lo sguardo su Gesù. Ecco un elenco di armi, che di fatto sono tutte armi difensive. Una sola è l'arma offensiva che è data al discepolo di Cristo nella lotta, è la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. È un termine, mi pare, di una ricchezza sorprendente questa, perché in sintesi, ecco, ci dice come combattere veramente, non solamente difenderci, ma anche alla fine poter attaccare il nemico. E traduce in una espressione quello che di fatto è stata l'esperienza stessa di Gesù. L'unica arma che Gesù ha usato contro il tentatore è stata la parola di Dio. Tre testi della scrittura, tratti da Deuteronomio, sono la risposta alle insinuazioni, alle suggestioni diaboliche. Ecco, nell'espressione di Paolo, la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio, abbiamo in questa espressione una interessante dinamica che potrebbe essere focalizzata così. La spada dello Spirito è la spada che è offerta dallo Spirito e quindi profondamente in relazione con Lui e che permette il dominio dello Spirito. E nella parola di Dio lo Spirito agisce come una spada. E sottolineo alcune immagini, innanzitutto quello della parola di Dio come spada. È un'immagine classica nella tradizione biblica per esprimere la capacità che la parola di Dio ha di penetrare, ferire, separare, tagliare, provocare una crisi. Potremmo dire che la spada diventa proprio il simbolo del discernimento nel suo legame con la parola. Si potrebbe ricordare tanti testi, per esempio quello di Ebrei 4, 12, 13, emblematico. Anche se il testo di Ebrei sottolinea di più l'aspetto di un discernimento interiore che provoca una compunzio cordis per liberare e purificare il cuore, l'immagine di Efesini è piuttosto un'immagine agonistica. Ma in ogni caso, sia in Ebrei che in Efesini, viene sottolineata la forza della parola di Dio che fa chiarezza, che fa discernimento. Ecco, questa spada, la parola di Dio, è la spada dello Spirito, ci dice Paolo. Dunque ha una capacità di separare, di discernere secondo lo Spirito, con la potenza dello Spirito. Ecco, lo Spirito è uno strumento a cui comunica tutta la sua potenza, e questa è la parola di Dio. E lo usa come una spada, cioè per il nostro discernimento. Ecco, veramente qui troviamo il fondamento di quella espressione, che è diventata poi classica, discernimento spirituale. Discernimento secondo lo Spirito, ma un discernimento che avviene attraverso quello strumento che lo Spirito pone nelle nostre mani, che è la parola di Dio. Dunque questo testo sottolinea con forza lo stretto legame tra Spirito, parola di Dio e discernimento. Lo Spirito ci apre alla comprensione della parola di Dio per noi, e questa parola attua in noi un discernimento secondo lo Spirito. E così viene in fondo sottolineato come il protagonista di ogni discernimento è lo Spirito di Dio. È Lui che prova e scruta i nostri cuori. Ma Paolo ci fa fare un passo oltre. Ecco, l'armatura, le parti difensive, l'unica arma offensiva, ma come tenere assieme tutto questo? Come di fatto concretamente indossare l'armatura, mai abbandonarla, essere sempre pronti a combattere? Ecco, questa armatura può essere conservata solamente se la vita del credente si apre alla preghiera. E la preghiera esprime nello stesso tempo la consapevolezza che la forza di cui si ha bisogno deve essere domandata incessantemente a Dio, ma anche il segno della forza stessa. Ecco il passo ulteriore che Paolo ci fa fare. La lotta si fa nella preghiera. E Paolo qui ci descrive alcuni tratti della preghiera. Anzitutto una preghiera nello Spirito. L'icona biblica che potrebbe caratterizzare questa esortazione paolina è quella di Esodo 17:8-16. Mosè e Giosuè nella lotta contro Amalek. Testo che la tradizione patristico-monastica ha proprio letto sempre in relazione al combattimento spirituale. L'Amalek è l'identificazione, è l'icona, ecco, del malvagio. Il cristiano è come suddiviso tra l'essere combattente e orante, ma le due realtà sono profondamente unite. La lotta avviene nella misura in cui Mosè sul monte alza le mani verso il cielo, verso Dio. E quando appunto Mosè alza le mani, in questo sorta di grido di intercessione, ecco che Giosuè era meglio. Appena Mosè abbassa le mani, per la stanchezza, per lo sforzo, per la fatica, ecco che Amalek ha la meglio. E vediamo che appunto l'esito della battaglia alterna, per indicare appunto che è una fatica, una tensione continua. Allora possiamo veramente dire che la preghiera è l'arma che racchiude tutte le altre. Potremmo applicare qui questa parola di Gesù: questa specie di demoni non si può cacciare in nessun modo se non con la preghiera. Notiamo come Paolo insiste sulla totalità della preghiera che investe tutta la vita del credente, ogni sorta di preghiera, in ogni tempo, così che la preghiera non avesse più limiti di tempo. E qui chiaramente Paolo non pensa a particolari momenti rituali, piuttosto intende che tutta la vita, in ogni suo momento, è occasione di preghiera. Siate perseveranti nella preghiera, dice Paolo in Romani 12:12. disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi, la parabola della vedova importuna. Ecco, dunque viene sottolineata la preghiera come condizione stessa della vita del credente, come tensione, come cifra riassuntiva che implica l'essere e l'agire del credente. È un superamento che noi siamo sempre chiamati a fare, rischiamo sempre di cogliere la preghiera come un momento, una tappa in un cammino, come uno spazio ben preciso. Ecco, qui invece viene richiamata proprio la vita come preghiera, quella che Cassiano chiamava lo status orationis, cioè una stabilità in questo atteggiamento, in questa consapevolezza di essere sotto lo sguardo del Signore. Quella che poi la tradizione ha identificato come preghiera incessante. Ecco, dunque Paolo con quel ogni, ripetuto più volte, vuole comprendere il cristiano intero, tutto il suo tempo, tutte le sue forze, fino alle sue ultime possibilità. C'è un detto dei padri, un discepolo va dall'anziano, dice: io faccio come posso la mia liturgia ogni giorno, digiuno, cerco di essere puro nei pensieri, medito. Che cosa devo fare oltre questo? E detto, dice l'anziano, si alzò e levò le mani verso il cielo, le sue dita divennero 10 fiaccole e disse: diventa tutto di fuoco. Ecco, potrebbe proprio questa immagine esprimere l'insistenza di Paolo su questa dimensione esistenziale della preghiera. Diventare tutto di fuoco, cioè diventare preghiera. Cioè ogni gesto, ogni atto, ogni situazione concreta, ogni attività, ogni pensiero, tutto viene orientato, viene incendiato dalla preghiera. Vediamo ancora alcuni aspetti di questa preghiera. Paolo dice: attraverso ogni sorta di preghiera, e qui Paolo elenca alcune tipologie di preghiera: la proseuche, la preghiera di domanda, e la desis, l'intercessione insistente. Potremmo dire che ogni sorta di preghiera indica come ogni aspetto della vita trova un riflesso nella preghiera, che assume così varie tonalità. E credo che proprio anche la preghiera dei salmi educa a comprendere come ogni situazione entra a far parte di questo fuoco della preghiera. E d'altra parte ogni preghiera, in qualche modo prendendo in sé le situazioni della nostra vita, assume sfumature differenti. Ma per essere autentica deve avere una caratteristica, ci ricorda Paolo, versetto 18, nello spirito. Per poter combattere la battaglia e privare la potenza nemica del suo potere, occorre non soltanto la spada dello spirito, cioè la parola di Dio, ma anche la preghiera dello spirito, la preghiera infuocata appunto. E la preghiera nella sua autenticità profonda. Chi veramente sa pregare se non lo Spirito che prega in noi, che viene in soccorso alla nostra debolezza? Noi non sappiamo nemmeno cosa sia conveniente domandare. Lo Spirito ascolta i nostri desideri più veri, ha la capacità di tradurli e armonizzarli con i desideri di Dio e riesce anche ad ascoltare il grido più misterioso che dentro di noi, ci ricorda Paolo in Romani 8. Ecco, in fondo è il vero maestro della preghiera, è colui che veramente riesce a tradurre tutta questa voce interiore che è in noi, appunto, in preghiera. Ecco perché deve essere nello spirito. Ma come si può pregare così? Vegliando con ogni perseveranza e intercessione. È quello che noi possiamo fare perché la nostra preghiera diventi nello spirito. E vediamo allora che il tema della preghiera si intreccia con quello della vigilanza, diventando così in qualche modo inscindibili. Vegliate, pregate per non cadere in tentazione. Ma il testo greco, quando ritorna appunto questo binomio, vegliate, pregate, non si presenta come una sorta di due tappe, di due verbi, ma è sempre vegliando, pregate, quasi interscambiabili, pregando, vegliate. Come dire, non c'è vigilanza senza preghiera, ma non c'è preghiera senza vigilanza. La preghiera è la vigilanza. Ritorneremo poi su questo perché mi pare un elemento anche importante proprio nella modalità, ecco, della lotta spirituale. Infine, che cosa si chiede nella preghiera? La preghiera ha una destinazione precisa, è fatta, dice Paolo in questo testo, per tutti i santi, cioè per tutta la Chiesa. Ma in particolare Paolo la chiede per sé, con uno scopo ben preciso, per la franchezza dell'annuncio. Dunque la preghiera, nella sua dimensione universale e particolare, ha un obiettivo preciso, l'annuncio dell'Evangelo nella paresia di colui che lo testimonia. Essere testimoni 24 ore su 24. Solo così si può portare avanti la lotta e rendere sempre più visibile la vittoria di Cristo, la buona novella. Dunque si prega perché i cristiani possano adempiere la loro vocazione, perché ricevano lo Spirito Santo che Gesù ha promesso loro, perché veramente si attui questa vittoria di Cristo in loro. E dunque chiaramente si prega non per essere esenti dalla lotta, questa potrebbe essere un po' la nostra tentazione, pregare per non avere tentazione. Gesù ha raccomandato ai discepoli, vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Ecco, non si prega per essere liberati da questa lotta, comodi, in una tranquillità di vita, ma si prega per essere rivestiti della forza dello Spirito, per combattere e per annunciare con audacia e franchezza l'Evangelo della salvezza. Ecco, mi pare che questo testo di Paolo, che potete poi riprendere personalmente, è un po' un testo fondamentale, che qui ritroviamo un po' gli elementi essenziali che poi riprenderemo. Ma li abbiamo già così un po' disposti sotto il nostro sguardo. E veramente nel descrivere l'armatura del cristiano, Paolo ci offre una metafora della modalità della lotta che dobbiamo ingaggiare contro il nemico. Con queste armi noi dobbiamo addestrarci e attraverso di esse saper discernere le nostre tendenze al peccato, le nostre fragilità, la negatività che ci segna in modo particolare, e chiamare tutto questo per nome, assumere tutto questo e non rimuoverlo, e infine appunto immettersi nella lunga e faticosa lotta volta a far regnare in noi la parola e la volontà di Dio. Ma Paolo ci indica anche l'arma per eccellenza, con la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Solo la parola di Dio, contenendo in sé la forza dello Spirito, ci permette di smascherare ciò che minaccia la nostra vita interiore, di scoprire appunto tutte quelle maschere di tanti idoli che trovano culto nel nostro cuore. Ancora, Paolo ci ricorda che c'è una sola possibilità che ci permette di tenere in mano quest'arma. La vigilanza orante, la preghiera vigilante. E credo che dobbiamo veramente imparare a riscoprire il valore esistenziale della preghiera vigilante, che diventa lo spazio in cui si plasmano appunto alcuni atteggiamenti che rendono continuamente aperta la nostra vita all'azione dello Spirito, capace appunto di lotta spirituale. Su questi poi ritornerò. Ma concludo con un detto dei padri, che un po' riassume tutto questo, Un fratello mi ha detto: il mio padre, Abba Soi, del monte di Olcos, mi ha detto: se dei pensieri giungono nel cuore di un fratello, egli non può assolutamente eliminarli dal proprio cuore, a meno che non vi faccia entrare le parole della scrittura o le parole degli anziani. Se il padrone entra nella propria casa, gli estranei che sono nella casa fuggono. Ecco, mi pare che questo detto, che è stato conservato nella collezione etiopica degli apoftegmi, ci offre due consigli molto importanti, che ci rendono consapevoli sia della reale portata della battaglia che dobbiamo intraprendere, ma anche consapevoli dell'efficacia delle armi che possono veramente annientare la forza del nemico che ci assale. Prima di tutto dobbiamo renderci conto che la lotta contro il nemico, quello che il detto chiama i pensieri che giungono nel cuore del fratello, non è un'operazione puramente psicologica. Non si può esaurire, concludere, in un estenuante dialogo sui pro e contro suggeriti dal pensiero e rapportati ad una logica umana. Anzi, sappiamo che l'esperienza dimostra molto bene che i pensieri, queste suggestioni, hanno maggiore forza della nostra capacità dialogica. E d'altra parte il detto è anche abbastanza chiaro: non possiamo eliminare in nessun modo questi pensieri, come di fatto non abbiamo la possibilità di rimanere totalmente estranei a questa folla che ci invade. Dobbiamo accettarlo con molta umiltà questo. Dovremo sempre un po' combattere. Anzi, delle volte uno si accorge che più divenendo anziano, più è facile preda di tanti pensieri. Pensava di poter eliminare e invece no. Ecco, dunque dobbiamo accettare questo. Ma il detto dice a meno che. Dunque c'è una possibilità. A meno che si dia spazio a chi ha veramente il diritto di abitare nel nostro cuore, al padrone di casa. Se pretendiamo di essere noi i padroni di casa, di gestire da soli questa invasione di pensieri, ne veniamo travolti. Dobbiamo riconoscere che il nostro cuore può essere veramente libero, veramente agile, se abitato da qualcun altro, da chi ha la forza e il diritto di possederne, di prenderne il possesso. Gesù aveva ricordato a coloro che lo ritenevano posseduto dal demonio: nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte, allora ne saccheggerà la casa. Marco 4,9. L'uomo forte che custodisce i tesori che ha depositato nel nostro cuore è lo Spirito Santo, che è stato effuso in noi e che ha preso dimora in noi. È così potente che non può essere legato da pensieri che si introducono per saccheggiare o disperdere. E la forza dello Spirito, quell'arma attraverso cui afferma proprio il suo diritto di abitare in noi, con cui annienta le macchinazioni dei pensieri, è appunto, secondo Paolo, secondo i padri, la parola di Dio. Ecco, solo questa parola ha la grazia e la potenza di controbattere e smascherare le ambiguità dei pensieri, cosa che noi non possiamo fare con le nostre parole. Quando prenderemo poi in esame quel testo di Climaco sulla penetrazione del pensiero nel nostro cuore, vedremo che questo è ripreso con molta insistenza. Il detto, tra l'altro, attribuisce anche questa forza alle parole degli anziani, cioè di coloro che si lasciano guidare dallo Spirito e la cui parola possiede la grazia spirituale. In fondo la parola del Padre è spirituale. Ecco, questo detto mi pare ci invita ad un autentico atto di fede nella parola di Dio, comunicata a noi dalla Scrittura, ma direi anche dai fratelli che di essa vivono. Solo se sappiamo custodire nel nostro cuore questa parola, allora saremo in grado di affrontare la dura lotta contro il nemico. Un altro detto dice: metti a portinaio del tuo cuore un angelo, un cherubino con la spada infuocata, che dica al pensiero quando si avvicina: tu sei dei nostri o dei nostri nemici? Abbiamo quindi un'immagine bellissima di discernimento spirituale, perché il cherubino con la spada infuocata è la parola di Dio, ma è l'unica che ha il coraggio, la forza, la lucidità di poter dire senza timore chi si avvicina, chi sei veramente. Ecco, con le nostre parole noi non ce la facciamo, perché facilmente chi si avvicina trova delle scappatoie, riesce ad ingarbugliare il nostro pensiero. E noi gli spalanchiamo dopo la porta e lui entra. Evagrio ha composto un trattato, si chiama antierretico, che vuol dire contraddittorio. Li passa in rassegna i pensieri malvagi e a ognuno di questi oppone una parola della scrittura. Ecco, credo che quello che ha fatto Evagrio dovremmo farlo ciascuno di noi, in base alla propria esperienza, in base proprio anche a quei pensieri che maggiormente lo tormentano, farsi una sorta di prontuario, di parole della scrittura che sente come fondamentale, capace di dare forza, di dare consolazione. E così dopo, memorizzandole, proprio avere questa parola, potremmo dire, usando un po' banalmente l'espressione, a portata di mano. Ecco, questo permette veramente anche di mantenersi vigili in questa battaglia, ma appunto sempre tenendo in mano questa arma che lo Spirito ci dà, e cioè la parola di Dio. Padre Gentili ha scritto un libro sul combattimento spirituale, che penso sia in vendita. Ecco, avete anche un commento portato del Cardinale Martini proprio su questo testo di Paolo, che eventualmente potete, come anche tutto il testo, ecco, può essere utile, ecco, così per come anche guida in questi giorni. Qualcuno mi ha chiesto se io potevo dare il materiale che sto, io ho diversi testi che ho fatto, ecco, semmai adesso guardo quello che è più sintetico. Io posso metterlo a disposizione, poi se qualcuno desidera, sto facendo le fotocopie in qualche modo, così sono riportati anche alcuni testi dei padri, che altrimenti è facile che sfuggano, lo capisco che non sempre uno può ritenere o prendere appunti su questo. Comunque volentieri io do a disposizione questo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Un avviso: io al mattino mi metterò a disposizione in questa saletta che è stata indicata, e poi giovedì potrebbe essere dedicato al pomeriggio anche alla riconciliazione, quindi anche con qualche altro padre della comunità che si mette a disposizione. Però se qualcuno può anche, vuole anche il pomeriggio, me lo dice.